Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the taroot root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera e benvenuti al bar del Traum Fabric per la puntata 111-111. Numero 12 della quinta stagione, al 23 febbraio 2018. Ma è anche, ops, è anche la trasmissione che avrà mille difetti, come quello di sbattere sulle cose che sono sul tavolo, ma ha sicuramente un pregio, quello di essere antifascista. Ma se voi siete al cinema e state mandando un messaggio a qualcuno con un cellulare che illumina un metro quadrato di spazio disturbando le persone, state facendo una coglionata, a meno che quel messaggio sia per Air Directo.
Che dovrebbe arrivare. Approfittiamo intanto per dedicare, perché siccome siamo aperti a tutti, dedichiamo la trasmissione anche
quelli che il piede adorano ciucciarlo.
No, perché c'avevo questo audio di repertorio che volevo.
Non si sa di chi sia, non si sa a cosa si riferisca.
Non lo so, però, ma no, un sospetto io ce l'ho.
C'è sta. Comunque, vabbè, Air Directo non è ancora arrivato, The Show Must Go On. I profili social li sapete, quindi seguiteci su Facebook, dove il nostro director, sempre che arrivi, posterà i video delle canzoni che metteremo. Questa sera parleremo, visto che si conclude la Berlinale, tireremo le somme con Sergio Sozzo, come la settimana scorsa, direttore di Sentieri Selvaggi, in collegamento da Berlino, e poi parleremo dei film della settimana, ovvero Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, che trovate al Postmodernissimo, Omicidio al Cairo, anch'esso al Postmodernissimo, di Tariq Saleh, e poi The Disaster Artist di James Franco, un c'è ma non si vede, perché a Perugia non c'è da nessuna parte, ma appena uscirà andatelo a vedere, se vi diciamo che è bello, se no non ci andate, aspettate e sentite.
Andate
tutti a vederlo. Le rubriche ci saranno, il professore dovrebbe arrivare, dovrebbe contattarci, HD è in arrivo, ospiti abbiamo il buon Daniele Pampanelli.
Buonasera, siamo
in attesa di Marco Reatore, che forse ha detto che tornerà puntata Oscar. Io gli ho detto, mi raccomando, mi sembra il minimo, che sta lavorando tantissimo,
che ricordiamo sarà di 2 ore.
Se, credo
come,
di sì,
come
se,
nella classica.
Se ci danno il nulla osta radiofonica, credo di sì. Adesso vediamo se sarà dalle 7:30 alle 8:30 o dalle 8 alle 10.
Posso dire solo che Torre ha preso il largo.
Torre ha preso il largo.
Si è sganciato. Torre è uscito dal cliché.
Ma invece prendiamo il largo con gli incassi della settimana, caro Smith.
Andiamo a parlare di numeri. Allora, diciamo che sorprendentemente, oppure no, a casa tutti bene, nel senso che il film di Gabriele Muccino scalza dal podio del miglior incasso del weekend addirittura 50 sfumature di rosso. Tra parentesi, una curiosa Adels ha detto che è un film di una inguardabilità assoluta.
Quale?
50 sfumature di rosso. Dice, gli altri facevano un po' sorridere, tanto per, ma questo è assolutamente inguardabile. Beati loro. Il film di Gabriele Muccino totalizza infatti 3.400.000 euro contro i 3 milioni del film di Amore Menato di James Foley.
Che comunque... la licenza dei topini.
Ci sta. Che comunque raggiunge un incasso complessivo di 11 milioni e un po'. Al terzo posto, 11 milioni di euro. 11 milioni di euro.
Ancora niente.
Al terzo posto si piazza Black Panther di Coogler Ryan con 2 milioni e 3. Olè. Segnaliamo al quarto posto La forma dell'acqua di Guglielmo del Toro.
Guglielmo del Toro è il suo nonno
delle nostre parti.
Guglielmo famoso.
Guglielmo del Toro con 1.800.000 euro buttati là. Al sesto abbiamo Ore 15:17, che non è l'orario, ma è Ore 15:17, Attacco al potere di East Clint.
Attacco al treno
di Clint Eastwood.
Questo era in italiano, eh?
Questa era un po' di confusione.
Questa era scritta in italiano.
È un po' di confusione.
Che se no, io mi immagino già i problemi al botteghino del nostro povero amico Giacomo Calzoni con Ore 15:17, gente che scambia l'orario con.
Sì, infatti è vero. E anch'io, infatti, mi sono confuso. Comunque, al sesto posto con Ore 15:17, Attacco al treno di Clint Eastwood, che incassa 727.000 euro, precisi, arriva ad un totale di 2.300.000.
Sai come si chiama il seguito di Attacco al treno?
Attacco al cazzo! Il podio della sola serata di ieri è invece identico, assolutamente identico. Segno che le nuove uscite fanno molta molta fatica contro i filmoni da incasso, da botteghino. Esattamente, Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson è quinto con 74.000 euro, un po' pochino, ma i film di qualità stanno soffrendo questi bestioni. Ricordiamo, prima di chiudere il discorso, 50 sfumature di rosso, film di un'inguardabilità totale, ha incassato 11 milioni e mezzo di euro.
In due settimane? Sa che è uscito la precedente, no? Se non sbaglio.
Quindi il povero Thomas Anderson, che li fa fare?
Tre, terza, dici?
Che li fa fare i film Thomas Anderson?
Paul Thomas, Thomas e basta. Pare poco.
Anche lui.
Anderson Thomas Paul, perché poi
Paul
diventa
Thomas.
Già c'è chi dice che il film l'ha chiamato con le sue iniziali Phantom Thread, Paul Thomas,
come grande questo raccordo anulare, un po' questo gioco,
questo si dice
il grande grande.
Poi tu ti sei dimenticato che
volendo ci sarebbe anche Anna. Non l'abbiamo parlato la settimana scorsa. Scusate.
Si sbaglia sempre, tutte le volte dice
è incredibile, scordito.
Incredibile, vabbè. Ragazzi, a sto punto
io parlerebbe sempre di Anna.
Sì.
Non so se.
È veramente intelligente.
Grazie.
Questo arriva dopo, ma arriva.
Arriva dopo, ma quando arriva. Oppure, come dice lui,
Anna.
Esatto. È la precisione. Va bene ragazzi, dai, andiamo in musica, che la colonna sonora questa settimana, la scaletta è molto frizzante, quasi tutta tratta da The Disaster Artist, quindi cominciamo con un pezzo di quando ero giovanissimo, di uno che poi è diventato attore, cioè Mark Wahlberg, ovvero Marky Mark and the Funky Bunch con la celeberrima Good Vibrations.
Quindi dicevamo, Anderson Thomas Paul, oppure Paul Thomas Anderson, con questo bellissimo film Il filo nascosto, lo potete trovare al Post Mod. L'incasso non è stato altissimo, quello del primo weekend, quindi andate al cinema a vedere questo film.
Anche perché sennò l'Aslo si tira la bianca e ci torna.
Non è che tanto male. Chi è che chi è colui
non
che
non lo fate incassare, non fate incassare, non lo fate incassare.
Fatelo incassare.
Bella, fatelo incassare.
Fatelo incassare. Chi è colui che ci fa
faccio
un po' di
la breve sinapsi, esatto. Parliamo di un film uscito nel 2017 che ha vinto già un BAFTA per i costumi, a 6 nomination agli Oscar, tutte le categorie più importanti, costumi più 5 tipo film, regia, attore, attrice.
Il BAFTA è l'Oscar inglese.
Sì, esattamente. Film con Daniel Day-Lewis e Vicky Krieps. Sostanzialmente parliamo di un film ambientato nella Londra degli anni 50, dove Reynolds Woodcock, questo sarto di alta moda, immaginario, però ispirato a vari personaggi dell'epoca, ho letto da qualche parte Balenciaga, mi pare, vive con la sorella Cyril, vive tante storie brevi a termine con ragazze che vengono ospitate in casa sua, poi a un certo punto vengono spedite via con dei vestiti in omaggio. Improvvisamente conosce Alma, questa cameriera, e diciamo che se la porta in casa e col tempo si accorge che è diversa dalle altre.
Neanche a farla posta quanto rimbalza sulle tristi cronache quotidiane, insomma, questa situazione che si porta a casa la ragazza.
Vabbè,
no, però,
è un po' diversa,
no, però insomma io
comunque io credo voi l'avete visto qualcuno di voi, solo no. Hans Delbrück, che col quale ho conferito brevemente, mi era sembrato poco convinto da questo film. Io dico una cosa brevissima, così poi ti lascio, anche perché io trovo, concorderai con me sull'incredibile confezione, per restare in ambito di sartoria, di questo film, la precisione formale, ci sono una serie di cose, secondo me visivamente è molto bello, ci sono dei dettagli minuziosi, delle trovate di regia particolari, penso a un camera car con una macchina che mi ha ricordato Batman di Tim Burton, una cosa molto bella,
anche, in mezzo al bosco. Anche moltissima lancia meccanica.
Anche moltissima lancia meccanica, giusto, hai ragione, vedi, io ho colto la cosa più nerd, più recente.
Per stare in tema londinese.
Esatto, e c'è comunque, vabbè, costumi, scenografia, anche ne parliamo, comunque c'è un lavoro di montaggio incredibile, che secondo me è veramente paragonabile a quello del sarto, perché c'è un cucire queste cose con un senza soluzione di continuità. Dopodiché i personaggi, io per una buona metà del film ero quasi irritato dal fatto che, cioè, non riuscivo a empatizzare per nulla, non capivo qual era il punto del film, quale fosse il punto del film, e finché a un certo punto lei pone una domanda che secondo me si è posta tutta la sala: ma voi come cazzo vivete in questa famiglia, che siete sempre trattenuti, super formali, in questo vostro mondo staccato dal resto? E lì secondo me il film si apre, questo personaggio di lei diventa, forse è più protagonista di lui, prende il sopravvento, e secondo me lì si inizia a guaiare un po', si inizia a capire un po' dove vuole parare. Tu che cosa ne pensi, Delbrück?
Però scusami, poi ti lascio la parola. Questo è uno di quei passaggi di un film, di quando un film è fatto veramente, comunque fatto bene, cioè fatto ad arte, nel senso che il pubblico arriva ad un certo punto, come facevi con Hitchcock, no? E dici: ok, però adesso, ok, mi sono stufato.
HD, buonasera.
E adesso che succede?
E Nancy.
Adesso che cosa succede? È come se avesse sentito la tua domanda, no? Il regista ti dà la risposta. Quindi vuol dire che comunque sa maneggiare il concetto, sa maneggiare la pasta madre, diciamo.
Beh, questo non c'è dubbio, non su quanto Thomas Anderson, penso.
No, io in verità, caro Lupus, ieri ho fatto una domanda senza, un po' provocatoria, per vedere come avrebbe reagito, perché io credo che il film sia eccezionale.
Oh, bene, allora sì.
Sia un film eccezionale per tutta una serie di motivi. Non è neanche facile, nei 4 minuti e 39 che abbiamo a disposizione, sviscenarne almeno una metà. Una cosa che è vera, poi ho letto molte recensioni in giro per cercare
allora
di avere... Di essere contaminato
restiamo calmi, pubblicità.
Per cercare di essere contaminato nella mia idea del film, perché era anche molto radicale. Cioè, insomma, io
hai letto meno recensioni?
Ho letto molte recensioni per cercare degli elementi che me lo infangassero un po'. In realtà non ne ho trovate molte.
Beh, un film che ti dico solo, ho dato un'occhiata, non so se hai visto, allo Cine, c'è una media di 4,3. Cioè, tutti i grandi giornali francesi danno 5-4 stelle, così. Rotten Tomatoes 94 è la media delle recensioni, quindi diciamo che è stato ben accolto.
Rimanendo su un piano, come dire, più superficiale, possiamo dire che è vero quello che hanno scritto alcuni, che che è una sorta di controcanto di The Master. Lo è per molte ragioni, e secondo me dopo tre minuti ce lo dice anche Paul Thomas Anderson, perché c'è una scena iniziale in cui le sarte che lavorano per il grande maestro salgono la scala a chiocciola che le porta al piano dove lavorano, e c'è una ripresa dal basso che è identica, assolutamente identica alla stiva della nave dell'apertura,
vero,
di The Master.
È vero,
ed è una cosa impressionante. Questo non l'ho letto, è una mia suggestione, ma secondo me è assolutamente identica, ed è solo un modo per dire. Poi c'è da dire che questo è un film assolutamente femminista, dove al di là del fatto che c'è solo un grande uomo, che è Daniel Day-Lewis, che è ovviamente immenso nell'interpretazione,
al suo dichiarato ultimo film.
Sì, esatto.
Dichiarato ultimo film, speriamo di no. Ha tornato da una miriade di donne, tra cui Leslie Manville e Vicky Cripps, sono rispettivamente la donna della sua vita
e l'altra donna della sua vita,
la cara Tal dei Tali, cioè sua sorella. E è un film molto femminista perché la potenza di fuoco delle donne in questo film è molto superiore a quella degli uomini.
Decisamente.
A differenza di quanto si possa intendere, io banalmente ci sono cascato con tutte le scarpe. Ho pensato che la figura forte.
Un po' tutti.
La figura forte. Questa è una genialata di Paul Thomas Anderson, perché ci porta in un territorio che lui vuole e poi ci scarna completamente.
Come ho detto, fino a metà film c'è lui e lei che lo guarda in adorazione, dicendo, e poi improvvisamente viene fuori questo carattere suo e lei prende il sopravvento, insomma.
Prende in mano il
pubblico,
è
un film
e ci gioca,
dove che poi in realtà dichiara, ed ecco, e la cosa, l'altra cosa che io condivido con alcune recensioni è l'idea di superficie che si ha in questo film. Cioè, in questo film il concetto di superficie, che può essere quella di un tessuto o anche la superficie di una persona, quindi
emotiva,
ciò che hai davanti della persona è di fatto la storia che viene raccontata. Non c'è molto da vedere dietro, perché le persone in questo film non cambiano, non cambiano assolutamente, rimangono tali e quali loro stesse.
Tranne quando vengono avvelenate.
Esatto, ciò che cambia sono le relazioni. Le relazioni hanno necessità di equilibri strani che non possiamo spoilerare, e che questo film porta alle estreme conseguenze. Io credo che sia un film sull'amore, sulla deformazione,
un film su un sacco di cose,
la struttura dell'amore
è molto più complesso di quello che si potrebbe
assolutamente
pensare.
Però l'amore, insomma, è al centro, sì, e lo è in una maniera strana, ambigua e molto affascinante, dove veramente dove nel momento in cui due persone trovano un equilibrio che possa essere sentimentale, di affinità, insomma, anche solo amicale, in quel momento lì le cose si capisce che le cose non possono andare avanti, quindi c'è bisogno che si torni a giocare ruoli diversi in cui uno è soverchia l'altro. È un gioco che continuamente Paul Thomas Anderson fa in tutto il film con i suoi due protagonisti, e lo fa in una maniera superba.
Un film oltre che sull'amore in senso stretto, proprio sull'emotività umana in generale, sull'assenza di essa, sulla ritenzione che uno mette in atto, eccetera. È un film che a me ha sorpreso il fatto che, ecco, io ho iniziato a vederlo, devo dire che all'inizio dicevo madonna, perché è il tipo di film che a me, cioè non è il mio film, diciamo, quel tipo di ambientazione, quel tipo di ritmo, non è quello in cui io mi butto a testa bassa dicendo che bello, quanto mi godo questo film. Invece, appunto, a un certo punto mi ha conquistato, anche perché, appunto, dal punto di vista registico, del montaggio, cioè, si vede che, cioè, lui è quello che è, insomma.
Diciamo che non è i Guardiani della Galassia, ecco.
No, i Guardiani della Galassia ti conquista in un altro modo, insomma. Però veramente un gran film.
Cioè, è molto difficile, ripeto, parlare di questo film. Io l'ho fatto in maniera molto confusa perché sono molto preso e ce l'ho ancora fresco perché l'ho visto ieri sera. Però ci sono due o tre momenti, secondo me, del film che vanno evidenziati per dire come ormai questo regista ha raggiunto una capacità di narrazione che si fonde con l'idea visiva che lui ha dei suoi film, che è minuziosissima. Lui a un certo punto all'inizio prende le misure di Alma nella sua casa di campagna, per dire, lui si porta questa ragazza alla casa di campagna, lei chissà che si aspetta, dopo un po' arriva la sorella a prendere le misure col taccuino, per dirvi quello che capita rispetto a quello che ci si aspetta. Lui prende le misure e la camera indugia sui numeri,
i dettagli di cui parlavo prima, ce ne sono tantissimi.
C'è un passaggio fantastico in cui lui prende le misure, credo dal sedere ai piedi,
alcune
una roba
non conosco,
del genere,
sì.
e si vede la camera che scorre tutto
il centimetro, tutto il centimetro
fino a inchiodarsi sul numero,
sul
esatto,
numero che lui
e lui che stava balbettando un numero lo dice esattamente. Lo dice, è una cosa, sembra una stupidaggine, ma è una cosa sublime.
Questa è quella che mi riferiva all'inizio, ci sono dei dettagli incredibili.
La sartoria è fatta di numeri esatti e di situazioni intorno ai numeri.
E il film è in parte un lavoro di sartoria, perché veramente se lo vedete c'è questo, questa cosa.
Entra e poi c'è, giusto per dire l'ultima cosa, c'è uno scambio, un momento del film in cui c'è un botte risposta fra i due, per motivi che non stiamo a dire, in cui veramente c'è condensato il litigio classico fra una coppia, ma senza niente di banale, cioè in cui ci si dicono cose in cui tutti ci riflettiamo in qualche modo, recitate meravigliosamente con Vicky Krieps che tiene botta di Lewis,
lei ottima, tra l'altro possiamo dire che è lussemburghese, che suo nonno è stato il presidente del partito operaio socialista del Lussemburgo. Vedi? E membro della resistenza,
siamo antifascisti,
volevo dire.
E comunque andate a vedere sto film, perché
andate,
diciamo che questa litigata nasce da un bicchiere spostato,
meglio in lingua originale.
Ma chi è lui?
Sono Hans.
Lui è Hans.
No, è perché avevo intuito da quanto sbattevi stasera sul tavolo. Scusami.
Però lancia che siamo fuori con l'accusa.
Ma se siete al cinema...
Mi è emozionato.
Siete al cinema, collegatevi comunque col Bar Tramfabrik, perché solo noi mettiamo questa bella musica. In questo caso... dal film di cui il nostro Hans ha appena parlato, nonostante sia impallato tutto, voi la sentite. Noi non sappiamo quanto durerà, ma intanto con padre Pedro Juan.
Con padre Pedro Juan baila el jaleo, con padre Pedro Juan que está sabroso, aquella niña de los ojos negros que tiene el cuerpo flexible, baile la de empaliza. Con padre Pedro Juan no pierda el tiempo, compadre Pedro Juan saque su dama, acabará el merengue si no anda con cuidado, se quedará como perico atrapado. Compadre Pedro Juan baile el jaleo, compadre Pedro Juan que está sabroso, aquella niña de los ojos negros que tiene el cuerpo flexible, baile la de empaliza. Compadre Pedro Juan no pierda el tiempo, compadre Pedro Juan saque su dama, acabará el merengue si no anda con cuidado, se quedará como perico atrapado.
Bautraumfabrik.
Ma che bravi, vi abbiamo visto con le nostre webcam segrete mentre ballavate mezzi nudi lì a casa vostra o in sala.
Ma HD è un po' raffreddato.
No, io infatti volevo dire una cosa. Io sono qui questa sera in rappresentanza di tutti i raffreddati del mondo.
Bello.
Perché ho preferito anticipare il gelo, raffreddarmi prima, in modo che mi trova già raffreddato e lo frego.
Già fatto, bravo, già mangiato.
Già fatto.
Vedi fare l'uomo del bosco con tanto
in alternativa, se non volete sentire freddo, potete sempre andarvene in un posto caldo, ad esempio in Egitto. Ma, come racconta Tariq Saleh,
potreste
trovarvi male.
Nel gennaio del 2011 era un po' troppo caldo, diciamo.
Infatti, per cui Omicidio al Cairo, il film che attualmente è in programmazione al Postmod, è il prossimo nel quale vi parliamo in questa puntata 111 del Bar Tramfabrik. Il Bar del Tramfabrik, giusto? Chi ce ne parla? Chi è che l'ha visto?
Solo io e Hans un'altra volta.
No, direi Daniele
Pampanelli.
Omicidio al Cairo.
No. La situazione è delicata. Introduci
tu stavolta, Hans.
Attenzione.
Devo fare la sinossi?
Beh, breve, dai. Beh, no, fa la, che
fa
si
la,
parla.
Fa la sinapsi, che va bene uguale.
Però io non sono bravo con te nella sinossi.
Ah, faccio io, preparo tu. Sinossi, siamo al Cairo, gennaio 2011.
Bravo.
Sullo sfondo ci sono le imminenti rivolte di
Piazza Tahrir.
Di Piazza Tahrir. E la deposizione di Mubarak e conseguentemente della sua nipote. Scusate,
ci sta. È antifascista anche questo.
In realtà il film,
poverina,
il film non parla di questi eventi, ovvero ne parla in modo marginale.
Scusate,
questi eventi
io
sono
una breaking news. Sì. Ci manda un saluto romantico il nostro amico Marco da Torre dicendo vi voglio bene.
Grande Torre, torna venerdì prossimo.
Ci vediamo presto. Grande. Visto che siamo in tema Oscar, lui si fa risentire.
L'ho sentito io oggi.
Perché prima. Già lì che studia
è dovrebbe nostro... venire venerdì.
Ma lui le conosce le dinamiche dell'Academy.
Comunque, avendo perso già metà blocco, direi si parla di un delitto avvenuto, una storia inventata ma ispirata a fatti realmente accaduti. Nel 2008 un parlamentare amico di Mubarak si trovò implicato in un caso di presunto omicidio, cioè in un caso di omicidio come presunto colpevole. Il film racconta una storia di questo genere: un poliziotto corrotto, un po' meno corrotto degli altri, ma abbastanza corrotto, che si trova però a dover indagare su questa cosa e scopre una sua etica, se vogliamo, ma si accorge che questa etica lì non serve a molto.
Non paga molto, diciamo.
Ci è piaciuto bello. Il film Hans Delbrück? A me sì.
Sì, a me mi è piaciuto. Mi è
bello,
piaciuto molto.
Anche perché il titolo, ti dico sinceramente, mi faceva pensare ad un film diverso, no? Un film ambientato in un'altra epoca.
No, è
Omicidio
Cairo di
sull'Oriente
oggi.
È bella questa cosa.
Il Cairo di oggi. È un bel giallo, è un buon esempio di come si può fare un film anche in un certo senso di intrattenimento.
È una bella
però
trovata.
Con un tocco autoriale e con un sottotesto politico, perché poi c'è il sottotesto politico.
Ma infatti volevo chiedere il contesto politico, visto che siamo...
Te lo dice Hans Delbrück.
Giorni precedenti
è presentissimo
e contestuali.
Sì. Beh, è immerso. Diciamo, ti dico soltanto che il Nile Hilton, che è l'hotel in cui si svolge, in cui trovano la ragazza morta, si affaccia su Piazza Tahrir. Non è un caso.
Esattamente.
È giocato su questo. Ti dico anche che il regista, che è di origine egiziana, ma in realtà è svedese,
lo dicevamo, sì.
E ha faticato per poter girare il film, voleva girare al Cairo. Gli hanno sconsigliato di farlo, ha girato in realtà Casablanca. Mm-hmm. Quindi per dire che in realtà la tensione c'era anche al momento di girare.
Senti, un'altra domanda. Ne ho letto come di un bel film, quindi l'avevo chiesto prima di andare in trasmissione. Ho letto da qualche parte anche un collegamento con Regeni, è possibile? Come clima, come...
Beh, se tu guardi questo film, che lo dicevamo fuori onda, io con Lupus ci sentiamo molto.
Sì.
Diciamo fuori onda, questo è un film totalmente senza speranza, ma senza speranza a livelli veramente altissimi, e in cui ovviamente il caso dei geni ci sta alla grande,
la grande.
Cioè, se è vero quello che noi vediamo in questo film per due ore, che
dinamiche, diciamo,
cioè quello che è accaduto a dei geni è una cosa che ci sta
all'ordine del giorno. Cioè, ti dipinge la storia, è una storia, un giallo che può essere a sé stante, è una storia di cui puoi fruire
abbastanza classica come
in qualsiasi giallo, però intorno c'è questo mondo di corruzione totale e di interconnessione tra mille persone corrotte a livelli proprio incredibili, cioè dove in una stazione di polizia possono succedere cose che succedono e per fortuna c'è ancora scalpore, li succedono sotto silenzio.
Ma tra l'altro l'associazione, aperta parentesi e subito chiusa, l'associazione delle mamme rispetto all'operazione, insomma, a Giulio Regeni, le mamme egiziane sottolineano che ci sono decine di ragazzi che fanno la stessa fine e non se ne sa più niente.
Appunto.
Quindi
sì, assolutamente.
Il quadro è quello.
È un quadro talmente estremo che io ho avuto la sensazione che quelli che in questa storia cercano di, come dire, annacquare le prove per non finire nei guai, in certi momenti mi chiedevo, ma alla fine in quali guai possono
finire?
Esatto. Cioè, chi è che li può perseguire in qualche modo? È evidente che esiste un livello
oltre il quale
non si può andare, no? Cioè, insomma, è comunque uno stato, tra virgolette, di diritto, chiamiamolo come volete. Però la sensazione è che tutto sia fattibile, si possa fare più o meno tutto e che tutto sia tollerato. È impressionante poi vedere la discrepanza fra... I vari livelli della società,
sì.
Insomma, questi ricchi che vivono in quartieri residenziali che andrebbero bene in qualsiasi altro posto del mondo, se non fosse che per accedere ci sono gente coi mitra che ti fa entrare. Insomma.
Sì, esattamente. diciamo anche che dal punto di vista proprio... Ah, scusa.
No, era giusto per dire che poi è un film che gioca molto bene sui tre livelli, che sono quello mediatico di un Egitto che continuamente ci viene proposto televisivamente come un paese che ce la sta facendo, che sta crescendo, dove Mubarak è un personaggio che ha un suo peso. C'è quello, esatto, era ovviamente, c'è quello, come dire, del popolo egiziano che invece vive nella sofferenza, nell'indigenza, dove questi poliziotti, pur prendendo mazzette, girano con macchine improponibili. E c'è il terzo livello che sono degli,
i senegalesi,
i senza patria,
no, scusa, che, i sudanesi
in sudanesi, questo caso, che vivono, esatto, che vivono in condizioni ancora peggiori
degli islam proprio
di quella,
tipo favela,
esatto, esatto. Quindi questi tre livelli sono molto ben interconnessi.
Dicevo che comunque il film, anche dal punto di vista del tocco autoriale, insomma, della fattura, è molto buono, no? Perché insomma, sì, io, c'è, come ama dire Smith, c'è una fotografia di tutto riguardo. A me è piaciuto molto questo contrasto tra un uso, cioè ecco, le vicende del protagonista e le cose che si svolgono attorno sono quasi tutte girate con macchina a mano, mentre per inquadrare gli eventi più grandi sullo sfondo ci sono campi lunghi con dolly o con inquadrature fisse. Penso sia una scelta per distinguere le due cose, insomma. E poi ecco questa cosa che dici tu della totale assenza di speranza. E se hai visto il finale, non so se sì, il finale, che poi alla fine lì, cioè, c'è anche non quello che succede nella storia del delitto. Io dico, vengono raccontate le fasi finali della rivoluzione, e poi però in come vengono raccontate c'è un presagio di ciò che sarà, cioè adesso c'è un'altra dittatura di fatto, quindi insomma siamo messi così.
Due parole sul protagonista, che è Fares, che forse ricorderete Yalla Yalla,
e sul suo naso, splendido,
esatto, un meraviglioso naso che è molto credibile, insomma, molto bravo.
Lo trovate al post mod a questo film, sì, l'abbiamo detto?
Sì, c'era anche in La Comune di Winterberg lui.
Ah, vero, non l'ho visto La Comune.
Ha fatto un ruolo anche lì. Bene, allora andiamo, Harry.
Andiamo, allora, visto che oggi è il compleanno di Laszlo Kovacs, giusto?
No,
lo so, l'ho detto così tanto per dire, per fare un collegamento col prossimo brano.
Un omaggio.
Tu dovresti saperlo quando è il compleanno di Laszlo Kovacs.
No, non lo so, non lo ricordo mai, tutti gli anni me lo dimentico. Comunque, meglio, abbiamo scelto di estrarre da Omicidio al Cairo una simpatica canzoncina che ci porta appunto nel caldo nordafricano. Ballatela con voi e fate gli auguri a Laszlo Kovacs, perché tra qualche giorno è anche il suo compleanno.
Questo è il Bar Traum Fabric, io sono Simone Smith e come sempre...
Come vuole che si dica l'asino.
Come vuole la regia. E è il momento di introdurre quella che è una delle rubriche che oramai la gente ci telefona a casa, proprio sul telefono fisso, mi chiamano continuamente per sapere il cinema di oggi a 8, cioè la settimana... La settimana 9, quella che va dal 26 febbraio al 1 marzo
2000... con tranquillità, vai.
2018. Prego, Hansdell. HD.
Ma che dici?
HD. Vabbè, sembra che è uguale, HD è uguale.
Partiamo dal lunedì 26, dove esce uno di quei film che sono film evento, e vi dico soltanto che si tratta della vita di Eric Clapton, e non vi dico altro perché vi do un piccolo spoiler, ci torneremo dopo. Vi accontentate?
Ci accontentiamo. Benissimo.
Diciamo solo che sono gli autori di Amy.
Così. Lo possiamo dire adesso, così cominciamo a... Così a rendere la frizzantina.
Sì. Mentre giovedì 1, tutti gli altri film escono giovedì 1, esce Red Sparrow di Francis Lawrence. Francis Lawrence è, per chi ricordasse, quello degli ultimi tre Hunger Games, ma ha fatto anche Constantine, che mi pare che qualcuno di qui avesse visto, tu giusto? Sì. Che non era male. E anche Io sono leggenda, che invece è un po' una cazzata. Comunque, film con Jennifer Lawrence, non parente, Joel Edgerton, Mattias Schoenaerts, Jeremy Irons, Mary Louise Parker e Charlotte Rampling, niente meno. È un adattamento del libro di spionaggio di Jason Matthews. Ambientato nella Russia contemporanea, racconta la storia dell'agente segreto Dominika Egorova, che lotta per sopravvivere nella burocrazia di ferro dell'intelligence post-sovietica. Contro la sua volontà diventa un Sparrow, un agente addestrato alla seduzione, che deve operare contro Nathaniel Nash, un agente della CIA al suo primo incarico. C'è una puzza di cazzata che si sente lontano un miglio. Però c'è, c'è anche la splendida Jennifer. Il regista, secondo me, ha fatto un buon lavoro con quei tre Hunger Games. Mi dicono bene anche di Constantine, speriamo. Hans Delbruck,
tocca a me?
Beh, se facciamo a giro.
Lady Bird della Greta Nazionale con...
Internazionale.
Sì, certo, internazionale. Con Saoirse Ronan.
Saoirse, scusate.
Lori Metcalf e Timothée Chalamet, che abbiamo visto in molti film, tra cui... Chiamami col tuo nome.
Questo film fino a ieri era dato sia in due cinema, per cui non so...
Chi lo fa? Christine McPherson, liceale all'ultimo anno, sogna un'esistenza diversa in una città della costa orientale tra i grattacieli. I college e la cultura cosmopolita. Per essere accettata in un college però deve accumulare anche alcuni crediti extracurricolari. Questo non lo so dire. Così decide di entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza porta nuova energia alla sua vita sociale e a quella privata, segnata da una madre ipercritica e da un padre rimasto da poco senza lavoro. Io l'ho visto.
Ricordiamo che c'ha due nomination agli Oscar questo film.
Ti è piaciuto?
Lo dicevamo l'altra settimana.
No,
a lui non è piaciuto, io ci spero.
Mi sa di hipsterata, così te la butto là.
Non sappiamo dove ci sarà invece il film di Lorenzo Petrotti, La Terra Buona, con Fabrizio Ferracane e Viola Sartoretto. Già solo leggendo la sinossi non vedo l'ora di andarlo a vedere.
Vediamo.
Al confine con la Svizzera, in Val Grande, non ci sono strade, non ci sono negozi, paesi, pali della luce o segni dell'uomo per 152 km quadrati. Lì, in una vecchia baita, vive ancora un'ultima persona, padre Sergio, monaco benedettino di oltre 80 anni, assistito da Gian Maria, un piccolo e tozzo uomo dal fare buono. Bellissimo questo.
E tozzo.
Un giorno Gian Maria si presenta con due ragazzi disperati e assolutamente molto preoccupati.
Tra l'altro c'è una domanda dai nostri ascoltatori da fare a Lorenzo Petrotti.
Ma invece tu chi cazzo sei?
Invece è annunciato in uscita quello che non so di lei, di Roman Polanski, l'ultimo film di Polanski con Emmanuel Seynet e Eva Green. Beh, interessante, non so dove uscirà, forse è multisala.
C'è anche un Vincent che non so chi sia, non ho idea. Non so.
C'è Eva Green, basta e avanza.
The Fan, autrice di un bestseller, riceve delle lettere anonime che l'accusano di aver messo in piazza storie della sua famiglia che avrebbero dovuto rimanere private, e questo la turba fino a farle perdere la volontà di tornare a scrivere. C'è però un'appassionata lettrice che entra nella sua vita e sembra saperla sostenere con il suo intuito e il suo charme, tanto da divenire così necessaria da invitarla a condividere il suo appartamento. Sarà una buona scelta?
A occhio direi di no, non lo so.
Bella.
Comunque scusate, ma Nancy è uscita? Cioè, una volta che abbiamo una donna con anche una bella voce impostata,
noi, evidentemente ha intuito che al cinema da oggi a 8
tornerà
con le bie.
Consoliamoci con questo, col groppo in gol.
Questa voce, se volete prova a farla sexy.
Vai. Prova a dire Anna.
Puoi baciare lo sposo.
di Alessandro Genovesi, quindi un altro filmone che ovviamente ha un cast di quelli stellari: Diego Patantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito. Salvatore Esposito,
dici, gli si può fare la stessa domanda?
Non lo so, dimmi tu.
No, io più che altro, più che chiedergli che cazzo è, direi
ok, cioè, mi sembrava c'era qualcosa. Comunque, una commedia che punta l'indice su stereotipi e pregiudizi tipo i nostri, che ancora ostacolano la compiuta attuazione delle unioni civili in Italia.
Ed è subito occhi del cuore.
È proprio occhi, cuore, però
in
con
salsa,
linea impegno.
Esatto, con linea impegno.
Domanda,
linea impegno,
domanda.
Fuori di calci.
Domanda, ma Diego Abatantuono avrà la camicia e un po' di sciarpa così buttata su, oppure farà qualcosa?
Non lo so, però credo sia in quota PD.
Abbiamo Nancy che legge.
Ah, vai Nancy.
Oh, ecco Nancy.
Eccola, per
mi sa che è uno spin-off dello spot del PD, questo film. Sulle unioni civili ne hanno fatto uno per ciascuna.
Allora, Un figlio a tutti i costi di Fabio Gravina. Senti. Con Fabio Gravina, Roberta Garzia, Ivano Marescotti, Stefano Masciarelli, Gi Ciardo.
Gianni Ciardo, che ce l'ho messo Gianni soltanto Ciardo, perché ancora bravo, è vivo, incredibile.
Anche qui.
Vabbè, Gianni Ciardo,
decore.
Allora, la difficoltà di due coniugi ultra quarantenni ad avere figli a fronte del loro desiderio di diventare genitori. Moglie e marito si imbatteranno in personaggi molto particolari, dal commissario implacabile Ivano Marescotti alla stalker Paola Riolo, paziente dell'amico psicanalista Stefano Masciarelli. C'è anche la partecipazione straordinaria di Maurizio Mattioli nel ruolo del medico terapeuta seminatore professionista Beppe Convertini.
Io non vedo l'ora di vederlo.
C'è un cameo di Giovanni Dozzini, lo
sapevo. Salviamo questo film solo per la voce di Nancy. Sì,
sì. Io ce l'ho messo, cioè io, i topini mi hanno detto che ce l'hanno messo solamente perché c'erano questo cast improbabile che sembrava un po' quelle cose, no, tipo eravamo io, quelle di Milano. Personaggi.
Mi permetti di dire che c'è anche la partecipazione straordinaria di Maurizio Mattioli, è il momento più bello.
Sì, è il momento più bello.
Infatti, di sempre.
L'hanno presa, mi hanno detto che l'hanno presa pari pari da My Movies perché gli era piaciuto molto sia la sinossi che. Mentre esce sempre al postmod Dark Knight di Tim Sutton con Eddie Cacciola, Aaron Purvis, Sean Cacciola, che è la sorella, immagino, è Anna Rose, non so chi sia. Il dramma contemporaneo della costante minaccia della violenza nella vita americana, rappresentata dalla diffusione sempre maggiore delle armi da fuoco, un tema di tristissima attualità.
No, ma adesso ha risolto tutto Trump.
Tutto a posto.
La soluzione
basta armare gli insegnanti.
Più armi.
Quelli già esperti.
Però qualcuno un pensiero ce lo fa, lo so. Vedo qualcuno che l'idea non gli è dispiaciuta. I protagonisti del film si muovono come fantasmi, esistenze vuote e svuotate nella periferia americana, storie banali nella loro eccezionalità che andranno tutte a convergere proprio in una sala cinematografica. Il film è stato a Venezia, Orizzonti, nel 2016. Questo Tim Sutton, io non avevo idea di chi fosse, ha fatto due film, 2011 e 2013, Pavilion, uno si chiama e l'altro Memphis. Non so se avete visto, io no, non so chi sia. Però pare sia un bel film.
Dark Knight di Tim... Due gran figli di Lawrence Sher con Owen Wilson, J.K. Simpson, Dean Grahams, Christopher Walken e Glenn Close. Il film ruota attorno alla storia di due fratelli, la cui eccentrica madre li ha cresciuti da sola, raccontandogli che il loro padre era morto quando erano ancora bambini. Una volta scoperto che così non è, i due intraprenderanno un viaggio alla ricerca del loro padre biologico.
Scusa, vogliamo essere didascalici? Ridi il titolo?
Due gran figli di...
Puttana!
Esatto.
Beh, probabilmente era nel sottotesto.
Certo. Lawrence Sher, scusate, venivo a dire questa cosa perché io vado sempre a controllare. È stato il direttore della fotografia fino adesso. La sua opera prima come regista è stato il direttore della fotografia di un sacco di film, quelli di Zach Braff, quello di Scrub, Garden State e altra roba. E anche le commedie, quelle Notte da Leoni, quelle robe là, ha fatto sta roba.
Quindi è una commedia questo?
Non lo so, probabile.
Comunque
sì.
Un direttore della fotografia...
Perché mi chiedevo come mai uno che non ha mai fatto niente, che ne abbiamo mai sentito, facesse un film con Owen Wilson, J.K. Simmons, Christopher Walken,
diciamo che erano ben inserito.
Esatto,
direttore della fotografia, ricordiamo che il mito è Diego del Bonnello.
Certo.
Bruno del Bonnello. Bruno. È arrivato il Broncio, un film di animazione di André Courtier che troverete nelle multisale. Per un ragazzino riservato come Thierry, trascorrere le vacanze estive nello straordinario parco divertimenti della nonna Marie era un'esperienza incredibile. Ora però la nonna Marie è morta, cioè non c'è più, e il parco rischia di chiudere. Triste e sconsolato, Thierry non riesce a staccarsi dal ricordo dei vecchi tempi e dei racconti strambi della nonna Marie.
Ah no, scusa, è partito un...
La nonna Marie.
E va bene.
Bene, c'è bella roba anche la settimana prossima.
Sì, soprattutto quello con la partecipazione straordinaria.
Dato che voi non cogliete i consigli dei saggi esperti, no, commentatori radiofonici, no, che ci dicono ricordate che siete al Bar Tranfabric, eccetera, eccetera. Diciamo che la prossima settimana non è che sono solo questi film, ma si avvicina il nostro speciale, giusto?
Ah sì, lo speciale Oscar che abbiamo detto anche prima, tu non c'eri, non eri arrivato. Anzi, diciamo, portate, facciamo una bella festa degli Oscar con tanta gente, con tanti ospiti.
Sì, ho capito, dove vuoi andare a parare?
Sarà fatto, sarà fatto.
No, dove vuoi andare a parare?
Posso dire una cosa? Dopo tutta questa lista di film stranieri così, io vorrei consigliare a Smith, che ha evidenti problemi di pronuncia, di adottare il sistema del nostro ex grande amato presidente del consiglio,
cioè
Tossettina.
Comunque io non volevo assolutamente andare a parare su l'accento svedese, no.
Comunque, per la prossima puntata, adesso così, la puntata degli Oscar, annuncio in diretta, verrà lei, l'innominabile, no, verrà lei.
Non credo. Vai, andiamo avanti.
Riprendiamo con la colonna sonora di The Disaster Artist.
Io sarei d'accordo.
L'innominabile.
Ragazzi, vi dico solo una cosa.
Ma che cazzo stai a dire? Vai, che ha una grande colonna sonora e, per esempio, ci sono pure i Faith No More con la loro... Epic che vi invitiamo a sentire con il giusto volume dello stereo, quindi più su.
Traumfabrik, die fünfte Staffel.
Come sapete, Bar Tranfabric è anche internazionale, non solo locale, non solo nazionale, ma internazionale. Quindi, anche questa settimana abbiamo Sergio Sozzo, il nostro inviato, l'abbiamo mandato noi a Berlino per parlarci del festival. Ciao Sergio.
Buonasera ragazzi, come va? Com'è andata questa puntata fino ad ora?
Ma finora via, lo dirà chi ci ascolta, insomma. Esatto, però esatto. Per noi speriamo bene.
Sta andando benissimo.
Abbiamo parlato finora di Paul Thomas Anderson e Tariq Saleh oggi, quindi...
Ah, vabbè, allora, perfetto, ci siamo.
Invece tu, che cosa? Io ti abbiamo chiamato per fare un po' un riassunto, tirare le somme sul festival. Hans ti voleva chiedere qualcosa.
Sergio, stasera è il momento appunto dei voti, quindi insomma devi essere sincero.
Senti, sì. la prima domanda io te la faccio sul film di Laura Bispuri, no? Figlia mia, che probabilmente hai visto, sì. Immagino. Sì. La premessa mia personale è che Vergine Giurata rispetto... era un film incompiuto da un punto di vista rispetto alle pretese che aveva. A me era parso un film molto schematico, molto rigido. Allora ti chiedo se questo film gli assomiglia o se invece è qualcosa di diverso, se io mi sbaglio fin dall'inizio.
No, malauguratamente assomiglia tantissimo a quello, okay. in quest'ottica qua lei ha sempre delle intuizioni molto interessanti, ma poi è come se si ostinasse a infilarsi in una programmaticità molto autoriale, molto da canone intellettuale. È un peccato, perché invece poi i suoi film in qualche modo ogni tanto sfuggono, succedeva a Vergine Giurata, succede a questo, sfuggono a questa schematicità che molto giustamente hai notato, però di fatto finiscono sempre asfissiati, l'immagine non ha mai un respiro che potrebbe avere, e qui la situazione è anche aumentata in confronto a Vergine Giurata, perché questa è una storia più complessa, ma anche una storia che quantomeno sulla carta ha proprio la voglia di osare, un'ambizione proprio da sceneggiato televisivo strappalacrime, una storia molto tragica, ed è insomma, anche bello che sia tratto di un cinema che non ha paura di andare sulle emozioni forti. Poi però stilisticamente c'è un raffreddamento molto consapevole che di fatto però disinnesca tutte le potenzialità e rimani sempre lì a chiedersi un po' se questa, che sembra una presa di posizione anche, come dire, formale, proprio da regista, da autrice, sì. In realtà non nasconda una certa indecisione di fondo e la scelta per la via più comoda, ecco. È un peccato perché effettivamente il film aveva veramente la possibilità di diventare una sorta di western sardo, ci sono dei momenti, però il risultato è indeciso quanto lo era quello precedente.
Okay, grazie. Senti, ti chiedo un'altra cosa che avevo in mente. Volevo sapere di questo film di Garrone di cui hanno parlato in molti, sul Dogman, no? Sul il canaro della provincia romana, si dice sia un mezzo western. Sì. L'hai visto e che cosa ne pensi?
No, quello ancora non l'ho visto. Il film non era per l'improgrammazione, è stata presentata la locandina al mercato.
Perché
i festival hanno sempre due, no?
Era sul mercato.
Erano sempre due anime. Quello al mercato, abbiamo potuto vedere i primi materiali, le prime cose del film. Però nella programmazione ufficiale.
A questo punto ti chiedo, visto che la settimana scorsa abbiamo parlato di quell'esperimento di Soderbergh che dovevi vedere, sì. Se ci dici che cosa te ne è sembrato, giusto in due parole, perché
quello è un grande film perché Soderbergh questa idea dell'iPhone la rende completamente funzionale al film che vuole fare, che è un thriller, che è una storia di stalking, di sorveglianza. Di fatto lo smartphone è lo strumento di tracciabilità per eccellenza, lui ci gioca tantissimo con una lucidità pazzesca, e al di là di questo, della vertigine veramente astratta che fa, il film è anche molto divertente perché è un thriller pieno di ritmo e di colpi di scena. Però a parte questo, a un certo punto, non voglio spoilerare, però insomma si intuisce già dal trailer, la protagonista finisce in questa camera di isolamento, in questa sorta di centro di salute mentale. La camera di isolamento è completamente azzurra, come fosse un blue screen, e qui avviene una lunga sequenza girata con questo iPhone in cui puoi proprio percepire che c'è Soderbergh che le gira intorno in un set astratto dove ormai non c'è più bisogno di nulla, un telefono, una persona che riprende, un attore, è un momento, proprio un punto di non ritorno.
Sono molto contento, non vedo l'ora di vederlo. C'è una domanda, credo, dal nostro Andrea Fioravanti.
Ciao Sergio, sì. La scorsa settimana ci hai parlato del fatto che Berlino, come da tradizione, geograficamente è aperta all'est. Hai detto che erano presenti molti film della zona Est Europa. Sì. C'è qualcuno in particolare che ti ha colpito e che pensi possa essere distribuito anche in Italia?
Ma guarda, allora, ieri è passato questo film rumeno che si chiama Touch Me Not, che è stato il film più odiato dell'intero concorso, però ha i suoi estimatori, è un esperimento, un film quasi entomologico, una sorta di manuale di turpitudini sessuali, vabbè, insomma, una cosa abbastanza disturbante, volutamente disturbante, mentre invece oggi Margherita Scolimosca, che è un'autrice già distribuita in sala in passato, credo, in Italia, che è polacca invece, si chiama Mag, ecco, piuttosto interessante, ha abbastanza possibilità di poter uscire in Italia, perché è una storia divertente, una commedia nera sul Cristo, c'è questo Cristo che è più grande, è la statua del Cristo più grande della statua di Rio de Janeiro, che è stata fatta in un paesino polacco con i soldi della comunità, pur di vincere la gara di altezza con la statua di Rio.
Oh, bellissimo.
E il film è abbastanza una commedia dell'assurdo, anche abbastanza cattiva su il senso del sacro deviato, ecco, di queste comunità, con un protagonista metallaro. Vabbè, non vi spero troppo, perché credo, insomma, spero abbia la possibilità di uscire in sala. Però, ecco, il concorso, mi sa che lo avevamo indicato anche la volta scorsa, Alexei German Junior, quello, ecco, in quell'area, quello è il film più riuscito visto al festival, veramente un film incredibile. Anche lì i precedenti di German Junior erano più prettamente autoriali, insomma, zona proprio talebano, cinefila, in questo caso è un po' più canonico, narrativo, perché è un biopic, è uno scrittore. Per quello io posso sperare al 90% di una distribuzione in sala, e vi sto quasi facendo un'anticipazione che non dovrei, ecco. Perché la cosa è...
No, la terremo, quello... soltanto ci ascoltano in pochissimi, non ti preoccupare.
No, se... no, ma è una bella notizia, quindi io al momento non la do per certa, però ecco, diciamo che...
Ci fa piacere sapere.
Sergio, l'ultima domanda e mezzo riguarda una mia curiosità, non so se l'hai visto, perché non potrei aver visto tutti i film, ma ero molto curioso di Utoya 22 Juli, il film dedicato alla strage di Breivik.
Volevo
chiederti se emotivamente è un film che ha la sua importanza, il suo peso, e poi brevissimamente un tuo pronostico.
Ecco, guarda, le due cose si potrebbero toccare, perché il film al momento è in pole position per l'orso, per una serie di motivi. Voi sapete che Berlino ha questa attenzione per le tematiche sociali, per il cinema d'impegno, e quindi appunto quello è il film che parla della strage di Utoya, è già un film che viene preso assolutamente in considerazione. In più, il fatto che si tratti di un piano sequenza di 72 minuti, particolarmente virtuosistico, girato da Eric Poppe, che è il regista, calcolando che il presidente di giuria è Tom Ticker, che è uno che ama la tecnica, ama anche lo spettacolo, da questo punto di vista le due cose potrebbero andare di pari passo. Il film funziona, ma il bello è che funziona come film di genere, nel senso che loro potrebbero essere tranquillamente assaltati da zombie o da alieni o da quello che vi pare, quindi il paradosso è che il piano sequenza ne disinnesca l'importanza politica, perché dentro c'è, come si diceva per un altro genere di cinema, troppa trama fondamentalmente.
Quindi... Sai, guarda, tu non lo sai, ma è una cosa che uno dei no, che Simone Smith, che è qui con noi, ama dire spessissimo, e l'hai fatto felice con questo.
No, e quindi
ci siamo capiti.
Ma qui a Berlino ha innescato discussioni che ci hanno fatto tornare veramente al carrello di Capò, per chi conosce un po' di storia della critica.
Certo, sì.
Ma perché utilizzare un piano sequenza per raccontare una storia vera, in questo modo sei amorale, insomma si è parlato tanto, però io credo che se non è proprio l'orso, uno dei premi lo potrebbe prendere, o quasi sicuramente lo prenderà. L'altro pronostico lo faccio per Museo, film messicano, Alfonso Ruiz Palacios, non so se vi è capitato di vedere il suo precedente, che si chiamava Gueros. Film molto Pablo Larrañano, non a caso con García Bernal e Alfredo Castro, un gioco di finto repertorio, vintage, esposto, divertente, un po' occhialuto, diciamo, il film, però pare anche quello essere abbastanza piaciuto.
Bene, ti ringraziamo tantissimo, Sergio, per questa doppia
per questo doppio collegamento da Berlino di 2 settimane. Quando capiti da Perugia, vienici a trovare.
Assolutamente.
Se capiti di venerdì, abbiamo tante birre, tanti popcorn e ci divertiamo a dire un po' di cazzate sul cinema. Se vieni tu, diremo meno cazzate e più cose serie. Grazie infinite.
No, l'importante è che rimangano le birre. Poi
sì, assolutamente, quelle non mancano mai.
Quello è compito degli ospiti.
Grazie e buona fine di festival.
Grazie, Sergio.
Ciao, ragazzi.
A presto.
Ciao.
Bene, e allora a questo punto, dopo questa cosa interessantissima, cambiamo completamente argomento, perché prima di andare in musica vi dobbiamo dire una cosa incredibile su un film che ci ha colpito tantissimo. Aprite bene le orecchie, perché c'è questa cosa solo ed esclusivamente per voi. Stiamo parlando di... Scherzo, vi abbiamo ricrollato. Se non sapete che cosa significa, andatelo a googlare, ma siete out, perché è una roba di qualche anno fa. Noi nel frattempo che voi guardate,
tanti anni fa,
ci sentiamo questo pezzo da Disaster Artist, cioè Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Un Jazz Bar Traumfabrik, siamo arrivati dopo questo scherzetto che vi abbiamo combinato a parlare di un film che rientra nella nostra categoria c'è ma non si vede, cioè quei film che sono usciti al cinema in Italia ma non sono usciti al cinema a Perugia, perché in questo momento, a quanto mi risulta, nessuno lo programma a Perugia. Sto parlando di The Disaster Artist di James Franco.
Ma lo faranno a Lilli, dice?
Beh sì, infatti forse lo fanno a Lilli.
Ci siamo.
Un film con James Franco e con James Franco.
E ha vinto fratello.
E il fratello
anche
Dave,
per James Franco.
Con Seth Rogen, con Alison Brie, Zac Efron e con una serie di camei incredibili. C'è chiunque, c'è Sharon Stone, Bob Odenkirk, c'è
Melanie
Griffith, Bryan Cranston, Jude Apatow, J.J. Abrams, c'è questo mondo e quell'altro. È un film che ha già vinto un Golden Globe come miglior attore in una commedia, un film che è candidato all'Oscar solo per la sceneggiatura non originale, quindi gareggia contro Guadagnino e per questo non ci sentiamo di tifare per lui. Un film che a me è piaciuto. Si parla di Tommy Wiseau, un personaggio reale, è un biopic in realtà, che del suo incontro nel 98 con Greg Sestero, un attore, e della realizzazione di questo film The Room del 2003, che viene considerato da molti uno dei peggiori film mai girati, un Ed Wood dei tempi moderni, se vogliamo, insomma. Questo film è costato circa $6 milioni, messi di sua tasca da questo Tommy Wiseau.
Come l'uomo da 6 milioni di
dollari. Come l'uomo da 6 milioni di dollari. Ne ha incassati, credo, 18.000 dopo essere stato una settimana.
1.800
pochissimi.
Però dopo ha avuto una lunga vita.
Ha avuto una lunga vita perché è diventato un film di culto, di quelli che vengono riproiettati da tanti fan e secondo, stando ai titoli alle didascalie di coda, è andato in attivo perché ha fruttato al suo...
Anche grazie a... è stato anche intelligente Wiseau perché ha sostenuto la cosa.
Ha sostenuto la cosa, esatto.
Un tour promozionale nei teatri, nei cinema europei dove veniva mensilmente addirittura programmato. Quindi lui andava personalmente a farsi sbeffeggiare perché poi fondamentalmente...
Sì, esattamente. Ha cavalcato l'onda. Però il film secondo me racconta anche un altro aspetto. Cioè non è solamente derisione, è qualcos'altro. Vedo Andrea Fioravanti che annuisce. Io al netto di alcuni link su Boris a cui mi ha fatto pensare sul set e di lui che dice di essere andato a lezione da Stanislavski, che è una cosa che butto lì, lascio lì da una parte, che stava andando in quel momento. Chiedo a voi di dirmi qualcosa. Andrea, lo vedevo particolarmente desideroso di dire due parole a questo film. No.
Vabbè, la mia passione per questo genere di film è risaputa e non mi ha deluso. Wiseau, viene il film The Room, viene definito il quarto potere del disastro del cinema trash. Credo che al di là, al netto appunto degli scherzi, dei giochi che siamo abituati a vedere dalla banda di James Franco con Seth Rogen, io credo che questo film sia un film veramente molto ben fatto, ben scritto e soprattutto ben interpretato dai fratelli Franco, che hanno una sintonia sul set e secondo me ci mettono anche dell'autobiografico in questo loro rapporto morboso. Questa è una cosa molto importante. Seconda cosa, secondo me è un film che racconta anche la crudeltà del cinema, il mondo
vero,
veramente la cattiveria che si cela nell'universo cinematografico, e questa già la raccontavano i nostri padri cinematografici, da Rossellini a Fellini, da Mario Soldati, che diceva che il cinema forse è l'ambiente di lavoro più cattivo al mondo. In questo caso il film americano, come dire, straccia proprio l'altra faccia di Hollywood. Ed in più l'ultima cosa, questo film secondo me è storicamente importante perché a partire dagli anni 90, alla fine degli anni 90, pellicola quando si conoscono, la pellicola di genere, il cinema a Hollywood, soprattutto per determinati autori, diventa riferimento a se stesso. Non c'è più un riferimento concreto alla realtà. Il cinema parla dell'immaginario cinematografico. Prendiamo autori come Lynch, Ferrara, i fratelli Coen e tantissimi altri. Sam Raimi di Soldi Sporchi. Insomma, tutto quel genere di cinema che parla solo dell'immaginario cinematografico. In questo caso parlano dell'immaginario cinematografico, ma parlano anche della tristezza dell'unica persona forse che vuole raccontare la vita vera, che è questo personaggio.
Human being. Io non... mi è piaciuto molto, molto ben fatto, sono d'accordo con tutti. Mi sembra... No,
un Pamanelli stranamente pacioso questa sera.
mi sembra un film che è parte molto ambizioso, che ha dei pregi, sicuramente quelli che ha detto Andrea sono più che d'accordo, che però non riesca mai a uscire da sto cavolo di frat pack modo. Cioè, rimane sempre, a mio avviso, è molto divertente, quindi 2 ore vi consiglio, se arriva al cinema, di andarla a vedere senza dubbio, perché è un film veramente ben fatto. Però anche vedendo i riconoscimenti e come ne aveva parlato certa critica, la candidatura anche come sceneggiatore, che comunque è un premio importante la sceneggiatura.
Assolutamente, è uno dei big five.
Io mi aspettavo un qualcosa, anche rispetto a quello che è James Franco come artista tutto tondo, perché non soltanto quello che si muove all'interno del cinema e della sua compagnia di Seth Rogen, ma quindi come artista proprio, che produce installazioni, che produce pensiero sopra l'arte, mi aspettavo qualcosa. Invece secondo me, non lo so, cioè fatica a abbandonare quel certo tipo di gusto per la demenzialità.
Io su questo ti voglio contraddire, perché secondo me è vero che c'è il loro tocco, ma non è, prima di tutto non è un film standard del frat punk, non è su quel livello di voluta cialtroneria.
Matteo, è un film ripulito del frat punk, cioè nel senso non arriva a quel livello di cialtroneria,
impegnato del frat punk,
esatto, però
io c'è un po' del loro tono.
Ma io dico a Mandy,
secondo me, anche io lo amo tantissimo, ma anche in cose molto più pecorecce, sì, assolutamente. Sì, però se a me ha toccato, siccome ho letto anche delle recensioni che ne hanno parlato come se lui avesse fatto questa cosa disonesta su Tommy Wiseau prendendolo in giro eccetera, secondo me ha toccato, a me almeno ha toccato delle corde anche non di ilarità su questo personaggio, che è una cosa che in genere con quello che fanno loro non ha molto a che vedere.
Tra l'altro questa critica non è assolutamente vera, come perché Wiseau tra l'altro recita, fa un cameo nel film
e sì,
ha sostenuto
più
volte,
dicono che comunque l'hanno poi tra l'altro questa recensione l'ho letta da una persona con cui di solito mi trovo d'accordo, invece stavolta mi sono trovato d'accordo per nulla. Però vabbè, insomma, io l'ho trovato c'è il loro stile per forza, perché è quello, poi o ti piace o non ti piace quel cazzeggia, però ci ho trovato anche delle altre cose. In ogni caso è un film da un punto di vista proprio di quelli che esci con sorriso proprio fino a quassù e sotto certi aspetti è travolgente. Anzi, che cosa ne dici?
A me è piaciuto molto, non mi faccio, cioè nel senso che non ci ho ragionato molto, nel senso che mi sono molto molto divertito, l'ho trovato un film, però è vero quello che dice Lupus, che è un film che riesce a toccare anche delle corde che non hanno niente a che vedere con la demenzialità di un interview ad esempio, e questo me l'ha fatto piacere di più. E poi naturalmente io che amo fare collegamenti, secondo me assomiglia moltissimo c'ha molti riferimenti a The Wood, che è l'altro film che racconta la storia di un cineasta cialtrone di un film tremendo, insomma, sia il fatto che vengano.
No, guarda, io in questo invece non ce l'ho trovato.
Anch'io.
Ma per me, guarda, sì, proprio come approccio al personaggio, e in questo sì, rispetto
personaggi diversi a tempi diversi.
Aspetta,
però
personaggi diversi a tempi diversi.
C'è una vicinanza emotiva diversa.
Non è una questione di vicinanza emotiva. Dico che c'è una parte di struttura del film che è molto simile quando vengono ricostruite le scene. O il finale in sala, che in Ed Wood veniva scansato, perché se ricorderete non si vedeva la reazione vera del pubblico, perché tutti andavano via in auto, prendevano e se ne andavano. Qui invece vediamo fino in fondo quello che accade, però ci sono dei collegamenti.
Scusa, una domanda prima, che tu dicevi vicinanza emotiva tra il regista e il personaggio. Ma secondo me invece quello che ti dicevo prima, cioè queste corde che tocca, secondo me lui questo personaggio non lo prende solo come una, cioè secondo me disagio di questa persona, la sofferenza di questa persona
radicale,
in qualche modo
arriva a sprazzi qualche volta.
Beh, arriva in sottofondo, chiaramente non è un film tragico, c'è anche l'aspetto della presa in giro, ma c'è però sotto io un po' il dramma di quest'uomo l'ho vissuto, che vi
esatto,
devo dire?
No, la vicinanza emotiva intendevo proprio per il fatto che, secondo me, al contrario.
Ah, tu dici che c'è più qui che in Ed Wood?
In Ed Wood noi abbiamo una storia raccontata in cui il personaggio Ed Wood diventa personaggio. In questo caso, nonostante il macchiettismo anche a volte grottesco di James Franco, a volte ci vengono proprio addosso delle ondate di disagio che noi percepiamo da parte del personaggio, che con Ed Wood non ci vedeva. Ed Wood cadeva sempre in piedi, Ed Wood è una sorta di...
Sì, perché sì, poi...
E poi, da ultimo, credo che il discorso della vicinanza tua sia fatto meta cinematografico. Molti film che parlano di come si fa un film hanno una struttura simile, sì, sulla la decadenza del personaggio. Però io vorrei tornare al discorso di Daniele. È interessantissimo. Attenzione, James Franco è un grandissimo artista contemporaneo. Non riesco a capire come a volte con The Deuce, la serie che lui ha diretto e prodotto, c'è riuscito per la HBO. Non riesco a capire come a volte appunto non si sollevi da questo equivoco. Lui rimanga appunto in questo circuito, in questa cifra stilistica, a cui probabilmente è un ragazzo non molto intelligente, questo, molto impreparato, ma a cui piace anche molto cazzeggiare.
Tu l'hai visti quei due film che sono passati a Venezia e poi non sono usciti da nessun'altra parte suoi, dove ha dato una prova di regia ottima anche su cose di tutt'altro tono.
Ma io dico The Deuce, voi dovreste vedere The Deuce, è una cosa incredibile. Penso che, non lo so, anche Jude Apton con Molto Incinta, tante cose, loro parlano di cose serie però senza mai prendersi sul serio,
che secondo me è una dote incredibile. Qualità. Comunque qua c'è l'allarme rosso. Scusate, dobbiamo chiudere anche perché poi c'è il professore Musica Accademia, facciamo tardissimo, e allora sentiamo un ultimo pezzo tratto da questo film. Vi vogliamo vedere ballare tantissimo mentre aspettiamo il professore, appena arriva gli facciamo la ola, e noi intanto ci sentiamo Corona con The Rhythm of the Night. Ballate sui tavoli, forza.
Take me to cinese, mezzo giapponese, io non... Orribile, proprio orribile.
Gibt nicht auf. Bar Traumfabrik.
E non poteva mancare il momento più spigoloso della puntata, quello con il nostro professore. Buonasera.
Ragazzi, sono corso da voi perché per un richiamo alle vostre coscienze civili. Per cortesia, state molto attenti, perché ormai siete grandi, tra un po' voterete, quindi non fate più sciocchezze, soprattutto dentro la cabina elettorale. Lo avrete capito. Sono qui per un appello alla responsabilità. Per un appello al voto utile. Il voto utile è un concetto importantissimo, certo, già sarebbe utile sapere come si vota. Anche qui, riflettiamo. Capisci bene le priorità dell'Italia dal fatto che spiegano più volte al giorno come si vota per eliminare un coglione dall'isola dei famosi rispetto a come si voterà il 4 marzo. E allora, visto che grazie a Dio la carta costituzionale non è stata modificata, sarebbe utile ricordare a chi ci richiama al voto utile che in Italia si vota per il Parlamento, non per il governo. Ma non facciamo i raffinati, che poi ci danno dei radical chic. Allora, cosa vuol dire utile? Che può usarsi al bisogno, dice il vocabolario, che può servire. Ecco, in questo senso il richiamo al voto utile viene paragonato ad un medicinale, che ne so, ad un lassativo. Quindi per quanto votare, soprattutto per certi partiti, ci faccia cagare, forse non è questo l'uso che intendono i nostri geniali politici, che poi, geniali politici. A sentire le teste pensanti del pianeta, cos'è davvero utile? Secondo Trump sarebbe utile armare i professori. Insomma, la risposta alle stragi scolastiche sarebbe armare i docenti di chimica. Probabilmente non ho mai visto Breaking Bad, ma a parte l'ironia della cosa, proviamo a calare questa situazione nella realtà italiana. Proponiamolo. Come sapete, lavoro nell'istruzione da molti anni e vi dico una cosa con molta serietà. Non date le armi ai docenti. È come dare un Viagra ad un anziano. Nonostante i richiami alla prudenza, sai che prima o poi lo userà. Non c'è categoria professionale più psicolabile, quella più propensa ad usarla questa pistola. Ve lo dico per esperienza personale. Se avessi avuto un'arma in qualche corso di aggiornamento, non avrei esitato ad usarla. E già mi immagino chi staglia alla messicana ai consigli di classe solo per decidere se andare in giro a Verona, a Pompei o al Lago di Como. Pum, pum, pezzo di merda. Lo so che non la fai in letteratura inglese. Ficcato nel culotto Shakespeare. Non ci va da Verona. Pum, pum. Non hai fatto la dinastia Flavia, mi dicono, col cazzo che venga al Colosseo. Te, questa è per Manzoni, Renzo e Lucia. O le stragi ai collegi docenti. Alla frase del preside, mi dispiace, votazione nulla, il collegio si aggiorna, data da destinarsi. Già li vedo, i docenti di religione che al grido di Allahakbar fanno saltare l'aula magna. A proposito di armi, nella vicenda dell'aggressione ai militanti di Potere al Popolo, la stampa locale, ma anche quella nazionale, si è comportata come l'omino del bar quando sente di un attentato ad Aleppo, a Mogadiscio, a Baghdad. Insomma, con ferma sicumera prende il suo bianchetto e dice, beh, finché si ammazzano tra loro. E poi, insomma, dalle utilissime indagini del Corriere dell'Umbria è stato appurato come i ragazzi di Casa Pound avessero bastoni, manici di scopa, pietre, bottiglie e coltelli. Quindi, conclude l'articolo, è evidente che non fossero usciti con l'idea di picchiare, ma in quest'orgia di utilità dimenticavo i social. I social sono utilissimi, testimoniano la libertà di un popolo, ci dicono cosa pensa davvero la gente, insomma ci danno il polso del paese in momenti drammatici. Ad esempio, sul caso Macerata la rete si è nettamente spaccata, sul caso Macerata una netta divisione è emersa dai social. Insomma, c'era chi accusava con argomenti anche di stampo razzista i nigeriani e chi invece difendeva ed esaltava Luca Traini, una netta spaccatura, insomma. Quindi ricapitoliamo, il voto è utile anche se votare mi fa cagare. Le armi sono utilissime, ma meglio a scuola che non me le mettiate in mano. La stampa è utile, eppure non fa altro che lei sparare cazzate. I social sono utilissimi per sapere il tasso di razzismo del tuo vicino di casa che ti saluta sempre cordialmente sull'ascensore mentre con una mano tiene la spesa e con l'altra posta, negri di merda. Insomma, il cinema è inutile. I film vecchi, roba da feticisti, più o meno come i musei, come le cineteche. In fondo l'arte non è mai servita a nulla. Nemmeno mi fermo a pensare cosa dica il pensiero dominante dei siti porno, se siano utili oppure no. Ed è per questo che io nella vita credo che sia bello ammazzarsi di pippe. E non dar mai retta ad un politico e a Facebook preferire un buon film. L'unica cosa che sparo sono cazzate qui insieme a voi. Nella vita bisogna sempre scegliere di fare ciò che ci piace e non ciò che ci fa stare bene, non certamente ciò che è utile. Ed è per questo che vengo qui al Bar Troppo Big, perché ci sto bene, anche se è una cosa completamente inutile, come tutte le cose più belle della vita.
Professore, commovente. Sotto più punti di vista, riso amaro, con dichiarazione d'amore, insomma, tante cose belle. E continuiamo sulle cose belle con un grande artista diretto.
Però vediamo che basse mi hai messo, perché non ne abbiamo discusso questa. Allora, tanto già abbiamo spoilerato tutto quel che c'era da dire. Ci abbiamo detto che avrei parlato del film documentario su Eric Clapton e in più che viene dagli autori di Amy, quindi basta, non dico altro.
C'è anche Lori del Santo in questo film.
Per forza. Ci sta. Ma io l'ho fatto apposta per invogliare quel tipo di pubblico come te.
Edwige.
Allora, dicevamo, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, Eric Clapton, sicuramente, che viene raccontato nell'ennesimo documentario dedicato alla musica e noi ne siamo felici. Non è solo musica, perché ovviamente l'ultimo eroe della chitarra, come ben si sa, ha anche avuto una vita molto complessa, definiamolo così. Allora, uscirà, quindi non l'abbiamo ancora visto, il 26, il 27 e il 28 febbraio, ben 3 giorni in sala, ma è stato presentato al Toronto Film Festival e pare che critica e pubblico lo premino, insomma, lo considerano un film interessante. Clapton, che Chuck Berry definiva l'uomo del blues, quindi insomma non uno qualsiasi, per i più slow hand, no? Mano lenta, è l'unico a essere stato inserito per ben 3 volte nella Rock and Roll Hall of Fame.
Vedo Smith che su sto mano lenta si sta legando alla serie per non dire niente, ma ce l'ha fatta.
Puoi intervenire quando vuoi. Ah, non l'ho detto io che si chiama mano lenta.
No, ma forse c'aveva dei dubbi sulla pronuncia.
Ok, no, poi come comunque, si pronuncia mano lenta in inglese?
No, comunque mi è appena arrivato un messaggio che dice: vi seguo sempre, siete la mia trasmissione preferita. Attenzione, lei si sta avvicinando.
Andiamo avanti, fa paura. Comunque, dicevamo, nel 92 ci entrò nella Rock and Roll Hall of Fame con gli Yardbirds, poi nel 92 anche con i Cream, poi nel 2000 come solista, insomma abbiamo detto abbastanza. 18 volte ha vinto un Grammy Award, insomma dai, io penso che su di lui non c'è dubbio. Sulla regista, cioè chi è che ha deciso di fare questo documentario? Lily Finney Zanuck, quindi un altro nome di certo non sconosciuto, giusto? Nell'88 formarono col marito The Zanuck Company.
Veramente?
Vi vedo un po' perplessi. Allora, qual è il primo film che produssero questi due Zanuck? Driving Miss Daisy.
Spasso con Daisy,
Morgan Freeman e... Per essere la prima produzione si presero solo 4 Oscar, miglior film, miglior attrice protagonista Jessica Tandy, miglior sceneggiatura e tra l'altro miglior trucco, tra i truccatori c'era anche Maglio Rocchetti, quindi un pizzico d'Italia.
No, ti dico che io avevo capito Drive-In with Daisy e mi stavo chiedendo di che cosa stiamo parlando.
Troppa trama.
E tra l'altro considerate che gli Zanuck nel 2000 coprodussero l'edizione degli Academy Awards, la numero 72, quindi continuiamo a avvicinarci, no? A quanti collegamenti.
Grande!
Secondo chi l'ha visto l'esperienza di questo film Life in 12 in 12 Bars?
Chi l'ha trasmissione? Visto?
Chi l'ha visto la
chi l'ha visto la trasmissione?
No, chi l'ha visto?
Sto cazzo!
Ma perché chi l'ha visto ad altissimi livelli?
Chi l'ha visto dice che per i fan sarà un'esperienza imperdibile, mentre anche i semplici appassionati di musica potranno scoprire una delle figure più affascinanti sicuramente della storia della musica. Lui, tra le altre cose, perché mi vedo poco attenti, cioè ha fondato i Cream. Ha fondato Derek and the Dominos, ha scritto Brani come Leila e Wonderful Tonight,
in sottofondo.
della roba. Comunque si è anche fatto gli anni 60 e 70 tra rock and roll, eroina e alcol, nel senso
questo
che...
non mi ricordo.
Beh, soprattutto
vediamo a quella storia che c'è vicina.
Ah, vedi, perché c'è vicina? Perché volete dire delle stupidaggini sull'Ori del Santo, va bene, vi accontento. Comunque gli eventi che hanno segnato maggiormente la vita del chitarrista sono anche drammatici, e uno è quello che citate voi, la tragica morte del figlio Connor.
Io mi ero fermato a Ori del Santo.
Appena 5 anni, figlio nato dalla relazione con Ori del Santo, ecco, e a lui.
E ricordo proprio che trascorsi questa notte con lui, no? Sotto il cespuglio, no?
Beh, non era sotto il cespuglio. Purtroppo cadde dalla finestra di un grattacielo di New York e si è spiaccicato sul terrazzino.
No, parlavo di Lori, anch'io, non volevo dire la tragedia.
Comunque, se volete la canzone Tears in Heaven, che probabilmente avete sentito, famose, è proprio dedicata a lui. Tra l'altro, lo stesso Clapton è sfuggito per un pelo alla morte, perché il 27 agosto del 90 era nel Wisconsin insieme ad altri amici chitarristi.
Che anno era, scusa?
90.
90, a quei tempi ancora il pelo alla morte.
Sì, sempre. Poi c'erano i mondiali. No?
Ha rischiato di morire.
Praticamente c'era questo elicottero che li avrebbe riportati a casa. Steve Ray Vaughan e Robert Cray chiesero di andare per primi, quindi salirono insieme al manager, all'agente di Clapton e alla guardia del corpo. C'era la nebbia, il velivolo si è schiantato su una pista da sci e sono morti tutti, sì. Quindi diciamo che gli è andata per una, perché se avesse detto no, vado io, ecco, non c'era più neanche lui. Comunque è arrivato a 72 anni, soffre di acufene, quindi sta diventando sordo,
e
è la neuropatia periferica, si chiama, che gli provoca anche un difficoltà a muovere le mani, che per un chitarrista non è un granché. Però recentemente ha dichiarato: intendo continuare a lavorare, farò uno spettacolo ad Hyde Park a luglio, quindi mettetevi in fila.
Magari reci.
Non si sa. No, beh, diciamo che lui ha detto anche: spero che non vengano ad ascoltarmi solo per pura curiosità, nel senso che si rende conto che ha un'età in cui probabilmente non si potrà concedere più molte cose.
Ma questo è anche normale.
Questo è anche normale. E sul film ha dichiarato: è complicato stare seduti a guardarlo per intero, perché insiste a lungo su una parte difficile della mia vita, ma penso che sia importante per le persone vedere che c'è un lieto fine, c'è una redenzione. In realtà, infatti, lui si è arrivato a 72 anni, come dicevamo, evidentemente non ha insistito. Lui si beveva vodka e birra per non far vedere che era alcolizzato, andava in giro con la birra, però dove c'era ficcato un sacco di vodka. Vabbè, insomma,
questa è classe.
Non abbiamo detto una cosa, il titolo si riferisce ovviamente alle 12 misure del blues, cioè la struttura tipica, certo, del blues, che è diversa da quella delle 8 misure della musica pop rock classica, quel che è. Per chiudere, dato che qui lampeggia tutto, stiamo per esplodere, tutto, sì. Volevo dire che nell'88 Clapton ha firmato la colonna sonora del film Homeboy, mentre, come abbiamo citato mille volte, ha partecipato al film il Blues. Il Blues, a che film avrà partecipato? Scusate,
eh.
Via
una parola.
Però quello del 98, il mito continua, e interpretava se
stesso. Allora,
un cameo musicale.
Infatti io sul primo me lo ricordavo.
No,
allora non conta.
Cioè, che stavo per dire.
Ma che cazzo stai
Va bene, comunque noi abbiamo deciso di celebrare questo grande chitarrista, ha scritto tanti brani bellissimi, con un brano non suo, è una nostra cosa abbastanza tipica, ma siamo sicuri che vi piacerà, e quindi accendete il cuore.
Giapponese.
Ban per i suoi tempi.
I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down. I swear.
Und nach der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
Che finale, che conclusione, che pezzone. Ciao Smith.
Ciao a tutti, andatevene tutti al cinema.
E tu vai a cena.
Tu vai a cena.
Ciao mister.
Ciao Smith. Ciao,
e noi invece andiamo nell'agenda cittadina del nostro amico Hans and Friends.
Hans and Friends.
Bravo, questo mi piace.
Hans e i suoi amici.
I suoi amici. La vogliamo fare velocissima, tipo un record mondiale?
No, Madonna mia, perché? Vabbè, sì, è vero, il tempo è poco, ma insomma.
Stringe.
Però comunque, Hans,
questo è grave, lo capisci questo?
Sapete qual è il cinema italiano, il perugino che offre di più? Lo sapete qual è?
No.
È postmodernissimo, signore.
È vero? T'hanno pagato per di sta cosa.
50 euro. E pensate che c'ha in programmazione Paul Thomas Anderson, il film nascosto che io e Andrea ieri abbiamo visto insieme, ma non insiemissimo.
Eravamo in posti nascosti.
Posti nascosti. Ci è piaciuto tantissimo, io l'ho detto. Tu lo confermi?
Assolutamente sì.
È piaciuto anche
da vedere in sala.
Anche alla moglie mia.
Da vedere in sala.
Molto, molto. Quando sono tornato a casa, però, mi ha fatto capire che chi lo manda a casa è un po' come nel film.
Tech.
Mi ha fatto vedere dei la sto facendo lunga, non so se
no,
mi ha fatto vedere dei funghi, così me l'ha sventrata davanti agli occhi, non dico altro.
E lei gli fa: no papà, non me va, che palle. Gli fa: che palle, capito?
E poi ci abbiamo anche Omicidio al Cairo di Tariq Saleh. Ma ti rendi conto di quello di cui abbiamo parlato?
Questa è la versione velocissima.
Sì, no, questa è lento, deciso di parlare di
ecco.
No, la faccio discorsiva, molto lunga.
Sì,
poi ci sta Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. E poi ancora Corpo e Anima, che questo film l'hanno acquistato, che l'hanno acquistato proprio definitivamente, quelli del post-mortem.
La più brutta gente
cittadina
di
Anna. E poi c'è Anna, scusa, c'è Anna.
C'è anche un contributo sul film Guadagnino.
Il gay è frocio.
Ci dicono questa cosa. Ma è assolutamente...
Poi ci sarebbe questo qua.
Ah, certo. Dici di cosa stai parlando.
Il film di Andrea Pallaolo.
Cioè, sarebbe... Stiamo parlando di...
Anna.
Esatto.
E poi ti sei dimenticato di una cosa. Me la dice Laszlo.
Volendo ci sarebbe anche Anna.
Esatto, voglio andare a vedere. Sono tutti i film di cui abbiamo parlato, tranne uno, che è Poesia senza fine di Alejandro Jodorowsky, che è in programmazione anche questo, è postmodernissimo.
Aspetta, scusa, c'è un'altra comunicazione.
Ah, beh, non abbiamo parlato la settimana scorsa.
Esatto.
Scusa, sì.
Va detto che sono serio, il 27 febbraio potrete godere in tutte le sue versioni sempre magnifiche del film Manifesto e della meravigliosa Cate Blanchett, unica serata alle 21:30. Adesso lascio le parole ai miei amici.
Allora prendo la palla io per parlarvi di quel che è programmazione al cinema Méliès.
Ah, così si chiamano.
Dove fondamentalmente restano
palla lunga.
Due film che avevamo già annunciato settimana scorsa, perché evidentemente piacciono. Mi riferisco a C'est la vie, prendi la cameriere, di Eric Toledano e Olivier Nakache, che sono gli stessi di Quasi amici, giusto?
Sì,
dicevamo.
Sì, sì. Piace mentre, molto, piace.
Mentre il pomeriggio i piccolini possono andare a vedere Belle e Sébastien, Amici per sempre. Un appuntamento da segnalare è quello di martedì 27, quando viene presentato il primo lungometraggio di Ciro Formisano, L'Esodo, dedicato a una storia vera dell'epoca
durante il governo Monti, quindi diciamo un documentario di cui si dice bene che insomma
un grande regista.
Un grande regista non lo sappiamo. Comunque è una serata speciale, c'è un presidio in libera, un IPG e anche prezzo speciale per entrare, pizza, bibita, film, prezzo speciale
a 30 insomma, euro.
No, 11 euro, mentre 3 euro per gli under 30 che andranno a vederlo, insomma.
È un colpo da maestro.
Lunedì 5 marzo già viene annunciato Il Vangelo secondo Mattei, altro film che di cui parleremo però più avanti, giusto?
Eh sì.
E infatti poi saltiamo allo Zenith, dai, che tanto è facile, e poi tu mi finisci col Sant'Angelo, signoranza.
Va bene.
Lo Zenith resta fondamentalmente invariata la programmazione, perché c'è La forma dell'acqua fino a lunedì 26, mentre martedì 27 c'è The Shape of Water, giusto? Poi mercoledì riprende La forma dell'acqua. Avete capito? Sì, vabbè, scherziamo. Martedì trovate The Shape of Water in versione originale, gli altri giorni lo trovate in versione doppiata.
E allora io direi una cosa, Air Director.
È un bel direttore!
È un bel direttore! Bello!
Andiamo col direi Sant'Angelo. Anche una cosa, Hans.
No, dico
lo immaginavo.
Spada alto,
di Epa. Chiudiamo col Sant'Angelo, con la nostra rappresentanza a Berlino, cioè Figlia mia di Laura Biscuri, dal 22
Biscuri
al 26.
Comunque,
no, secondo me no.
No, te lo dico perché conosco il fratello.
Io invece, io sono stato fidanzato con lei molto tempo, le dicevo così e lei veniva sempre da me.
Ma stai zitto.
Continuamente.
Lei sai come lo chiamava?
Pisellato.
Pisellato. Il film Figlia mia, a me è bastato il precedente. E mercoledì 28 febbraio... Royal Opera House con Il racconto d'inverno, se volete andate, è finito.
Se non sbaglio tu la chiamavi
Incontinenzia.
Ci avevate questi nomignoli, no?
Beh, queste sono cose un po' personali.
Vabbè, finito quindi, finito tutto?
Finito tutto.
Bene ragazzi,
no, la cittadina, se non c'è la
Slokovac perde.
Comunque,
no,
visto farla,
che
non
lo facciamo
fare
altro.
Senti, visto che
io l'ho trovata assolutamente dignitosa.
Scusate, ma c'è anche la Rockwacker, e visto che ci manca
la Rockwacker è la versione rock della
Rockwacker.
Aspetta che forse
no, visto che ci manca un'agenda con la Slokovac, io chiederei un contributo ai nostri topolini.
Certo, allora abbiamo dai nostri topolini abbiamo due contributi.
Sentiamo un po'.
Uno, però per questo abbasso la musica, perché
sentiamo, abbasso un po', ci abbiamo.
Siamo con Alice Rohrwacher al cinema Zenith, dove torna dopo questa bellissima avventura di Cannes.
Questa ragazzi, no.
Il bello è che c'è anche io,
eravamo lì.
Era il mio compleanno, una scena meravigliosa. E la povera Alice Rohrwacher, pur di sottrarsi a questa tortura, venne anche a brindare.
A mezzanotte il brindisi e lui l'intervista fiume, non voleva lasciare.
Foto col Gran Prix della giuria. A questo punto ci facciamo anche salutare da Alice Rohrwacher.
Bonsoir. Buonasera.
Abbiamo il saluto di casa. Bene ragazzi, direi che ci siamo, è tutto? È tutto? Chiudiamo? Avete qualcosa da dire? No. Dite adesso, tacete per sempre. Allora ci vediamo la prossima settimana, puntata Oscar, comunicheremo gli orari.
Oscar.
Rimanete sulla nostra pagina, andate sulla nostra pagina a vedere le condizioni.
Ricchi
tra
premi.
Qualche giorno, entro massimo lunedì, metteremo online il sondaggio, quindi pronti per votare. E nel frattempo vi salutiamo come sempre, vi ricordiamo che il programma è stato realizzato questa sera dal sottoscritto, da Simone Smith, Air Director e Hans Delbruck. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Freudian Rottenweiler. Ringraziamo gli ospiti Andrea Fioravanti, Daniele Pampanelli, ospiti ma ospiti fississimi, e ovviamente al nostro professore. Finalmente venerdì, noi andiamo a spendere 6 milioni di dollari su un film che non guarderà nessuno, sperando che diventi oggetto di culto. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Perché non finirà, non finirà mai.
Bonsoir.
Perché non finirà, non finirà mai.
Bonsoir.
Siamo con Alice Rohrwacher al cinema Zenith, dove torna questa bellissima avventura di Cannes.
Bonsoir.
È già stata qui nel 2011 e c'era una platea abbastanza povera, però una sessantina di persone, però tutti sono usciti con la consapevolezza di aver visto il primo film di una grandissima attrice.
Bonsoir.
E ce l'ha confermato Cannes
in
questi 4 anni.
Bonsoir.
Tre. Che cosa
Bonsoir.
Bonsoir.